Domenica prossima è la 32esima del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, nel capitolo 6, versetti da 12 a 16. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, come già nelle domeniche ormai trascorse. Seconda lettura, prima lettera ai Tessalonicesi, esattamente nel capitolo 4, i versetti da 13 a 18. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 63. Sarebbe perché noi questa sera leggeremo il salmo 33, come già era prevedibile. Salmo 63 è il salmo che non manca mai nella preghiera delle lodi della domenica della prima settimana. Di te assete l'anima mia, Signore mio Dio, come terra inaridita. Salmo 63. Il brano evangelico è la parabola che leggiamo nel capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, nei versetti da 1 a 13. 25 da 1 a 13 adesso leggeremo. Mentre siamo alle prese con il nuovo regime di confinamento, noi ci disponiamo fin da questa sera a celebrare la liturgia della prossima domenica. Ormai è la 32esima, come sappiamo, come vi ricordavo, e abbiamo cominciato a intravedere il termine dell'anno liturgico, non c'è dubbio. Rimaniamo impegnati nell'ascolto della parola, nella veglia, e intanto l'autunno avanza, l'inverno non ce ne siamo dimenticati, incombe su di noi, che pure abbiamo goduto di molte belle giornate, di luce, di tepore. È tempo di semina, è tempo di paziente attesa, è tempo di crescita nel raccoglimento, nel nascondimento. E questo è il tempo della fedeltà di Dio, perché eterno è il suo amore per noi. La Chiesa lo sa. Per questo puntualmente e abbondantemente amministra per noi la parola, spezza il pane della salvezza, versa il calice della vita nuova. Affidiamo anche noi alla sapiente scuola della Chiesa, noi stessi, la nostra vita, la nostra fatica, la nostra ricerca. Vediamo illuminati dalla parola, nutriti dall'Eucaristia. Troveremo la strada per andare incontro al Signore, anzi per accogliere Lui che viene. Oggi, in questo tempo di clausura e di isolamento, come ieri, e sarà così per sempre. Amen. Leggiamo nel Libro della Sapienza il testo che vi citavo, capitolo 6, dal versetto 12 al versetto 16.
La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla, ma non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro.
Ecco, grazie. La sapienza ci previene sempre. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, la parabola delle 10 vergini. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 13. Piero, leggi.
Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Grazie. Torniamo al Salmo 33. Noi siamo, per così dire, reduci dalla lettura del Salmo 32, settimana scorsa. Ricordate quell'uomo che non fugge più e non vuole più fuggire, come ce l'ha presentato il Salmo ancora precedente, il Salmo 31. Ed ecco nel Salmo 32 la beatitudine di una vita nella quale il dolore del peccato e del fallimento è totalmente consegnato all'amore del Signore. Salmo 32, beatitudine, fino al versetto 10, sezione conclusiva del Salmo, i due versetti 10 e 11, ebbene nel versetto 10: molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia, cioè la misericordia di Dio, circonda chi confida in Lui, che è il Signore. Il dolore del peccato consegnato. Ed ecco che questa è la strada della conversione che si apre per l'empio, come il versetto che ho appena letto ci annunciava. Ed è la strada che rende giusti, come subito leggiamo nel versetto seguente, 11 del Salmo 32, l'ultimo versetto. La strada che rende giusti, anzi, la strada, come leggiamo, che si svolge, che si configura, che fa coincidere il cammino di coloro che la percorrono con l'esperienza della grande gioia. Ecco, rileggo il versetto 11: gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Era l'ultimo versetto, la battuta conclusiva del Salmo 32. Coloro che diventano giusti, è un itinerario di conversione, laddove è interpellata l'empietà di quel tale che si è presentato a noi sollecito e finalmente trasparente e coraggioso nella confessione della sua vita, nella consegna di se stesso. E il Salmo ci ha dato testimonianza della beatitudine che riempie e trasfigura dall'interno il cammino della vita, per arrivare a questa conclusione. Ecco come la strada della grande gioia si apre. E allora abbiamo a che fare col nostro Salmo 33, solo un richiamo che comunque ci aiuta a prendere contatto adesso con questo ulteriore momento di un cammino di conversione che prosegue, che anzi diventa sempre più urgente e totalizzante. Il nostro Salmo 33, che è tutto motivato da quell'impulso che il Salmo 32 ci ha lasciato come il saluto del congedo finale. Gioite nel Signore, esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore, così ho riletto qualche momento fa. Ed ecco il Salmo 33, l'urgenza della gioia che diventa un vero e proprio itinerario di maturazione, di educazione alla gioia, di elaborazione interiore di quelle novità che il Salmo 32 ci annunciava come la beatitudine della vita, e adesso possiamo ben dire la gioia di vivere. Io credo che il Salmo 33 sia proprio per noi l'occasione di un appuntamento particolarmente opportuno e particolarmente eloquente e adeguato alla situazione di smarrimento, quel certo disorientamento di cui si fa esperienza e facciamo tutti esperienza in questi giorni. La gioia di vivere. Fatto sta che guardiamo più da vicino il nostro Salmo, che è un canto di lode, per dirla ricorrendo alla terminologia dei diversi generi che raccolgono tipologie oranti che già abbiamo analizzato e illustrato in tante altre occasioni. Un canto di lode. Il canto di lode si apre con un invitatorio, come qui subito constatiamo, i primi tre versetti, e poi c'è un corpo che dà motivazione all'invito, alla lode che ci è stato rivolto. In realtà il nostro Salmo, che è un canto di lode, ripeto, pure dotato di un andamento di ordine sapienziale, assume delle movenze che sono proprie dell'insegnamento, ha una sua configurazione didattica. Il canto di lode ha una intonazione celebrativa, un canto sapienziale sviluppa un insegnamento. Nel nostro Salmo, che è un canto di lode, bene, abbiamo a che fare, e subito ce ne renderemo conto, anche con una testimonianza magistrale che trasmette a noi un messaggio che possiamo ben ricondurre alla tradizione sapienziale. Fatto sta che con un solo colpo d'occhio ci rendiamo conto di avere a che fare con un testo che si sviluppa nell'arco di 22 versetti. Anche questo è un segnale interessante, 22 versetti, perché 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico, e conosciamo composizioni nelle quali i versetti sono caratterizzati per la presenza delle lettere dell'alfabeto che introducono ciascuno di essi, e dunque 22 versetti, le 22 lettere dell'alfabeto, salmi alfabetici, diverse testimonianze nel libro dei salmi. Il nostro salmo non è alfabetico in quel senso, nel senso perché non abbiamo a che fare con 22 versetti che cominciano ciascuno di essi con la lettera dell'alfabeto secondo l'ordine ufficiale, perché non è così, però sono 22 versetti. Questa è pure un'indicazione che ha a che fare con l'evidente intenzione di porgere a noi un testo che è costruito, che è dotato di una sua strutturazione didattica, che ha una finalità magistrale, nello stesso tempo in cui si configura certamente come un canto di lode. Guardando più da vicino il nostro testo, vedete, subito vale la pena di notare che non c'è un'intestazione. In tutto il primo libretto del Salterio, dal versetto 1 al versetto 41, a parte i primi versetti 1 e 2, che sono privi di un'intestazione, fungono da introduzione a tutto il primo libretto, ma anche da introduzione a tutto il libro dei Salmi, Salmi 1 e 2, che sono poi strettamente coordinati tra di loro, introduzione, privi di intestazione. Per il resto, dal Salmo 3 in poi, tutti i Salmi sono dotati di un'intestazione. Tutti fino al Salmo 41, meno il nostro Salmo 33. Ecco, e questa è un'indicazione che, ripeto, può anche passare inosservata, ma conferma il fatto che abbiamo a che fare con un testo che molto probabilmente è stato inserito nella sequenza dei salmi di questo primo libretto in una fase molto avanzata della redazione, per cui è come introdotto qui quasi come espressione di una necessità di sostare, di prendere in considerazione direttamente da vicino con particolare impegno, nell'esercizio della preghiera, ma impegno anche nella riflessione teologica a proposito di quell'ultimo versetto del Salmo 32, quel gioite nel Signore ed esultate giusti. Ecco, bisogno di aprire qui come una specie di intermezzo, tutto dedicato a registrare quell'invito e fare attenzione a quella intensità così affettuosa espressa dal Salmo 32 nell'invitarci a affrontare il cammino della vita come esperienza di gioia. E vedete, questo invito è rivolto all'empio che si converte, all'empio che sta percorrendo il cammino della giustificazione, all'empio che si sta consegnando, beato lui, alla misericordia di Dio. Grande gioia. E dunque il Salmo 33. Guardandolo adesso in tutto il suo svolgimento, i primi tre versetti certamente fanno da prologo al Salmo e hanno le caratteristiche proprie dell'invitatorio. Ma subito possiamo spostare l'attenzione agli ultimi tre versetti, che fungono da epilogo del Salmo, come una dichiarazione che sintetizza il percorso compiuto. Sono i versetti 20, 21 e 22. Dopodiché il corpo del canto, dal versetto 4 al versetto 19, si sviluppa in tre sezioni. che adesso metteremo a fuoco e che illustrano il mistero di Dio si rivela, e d'altra parte quell'invito alla gioia che adesso viene ripreso con particolare slancio e fervore all'inizio del Salmo 33, quell'invito alla gioia è relativo al fatto che Dio si è rivelato e al modo, al linguaggio, alle sue iniziative, così come in maniera originalissima si è rivelato. E ognuna delle tre sezioni poi è, adesso leggeremo, attenta a una modalità particolare di rivelazione per quanto riguarda il mistero di Dio, ma ogni sezione poi si conclude con alcuni richiami che insistono sull'incoraggiamento, usando quel linguaggio che è proprio, come vi dicevo inizialmente, della produzione sapienziale, per cui c'è un canto di lode che invita a celebrare i motivi che festeggiano il mistero di Dio che si rivela, ma c'è contemporaneamente una elaborazione di contenuti sapienziali che meritano una particolare attenzione, un riconoscimento, approfondimento, assimilazione. Bene, leggiamo i primi tre versetti. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, 10 corde, a Lui... La mia Bibbia dice cantate, meglio dire a Lui suonate, cantate al Signore, in realtà in ebraico non c'è, cantate un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate. Sono 5 gli imperativi che si sviluppano nel contesto di questo invitatorio. E vedete che direttamente sono interpellati i giusti, esattamente coloro che comparivano nel versetto 11 del Salmo precedente. Gioite nel Signore, esultate giusti, giubilate voi tutti. E quindi adesso esultate giusti nel Signore. Certo, siamo in continuità. Anzi, il Salmo 33, come vi dicevo poco fa, è come l'espressione della necessità che ha avvertito il redattore del Libro dei Salmi, del primo libretto, la necessità di sostare in maniera più attenta e più coinvolgente sull'ultimo versetto e prendere in considerazione in tutto il suo valore, in tutta la sua capacità di coinvolgimento, quell'invito. Gioite nel Signore, ecco il nostro invitatorio. Questi giusti di cui si parla qui sono coloro che, vedete, vengono dall'impietà. E dunque si sono lasciati educare e ancora sono bisognosi di istruzione, non c'è dubbio, è un itinerario certamente impostato in modo qualificante, ma non è un itinerario concluso, completato. Si sono questi tali per l'appunto affidati alla iniziativa del Signore che si è presentato, che si è espresso, che ha dato forma alle sue iniziative, come adesso il Salmo 33 poi ancora illustrerà in maniera più precisa. Non c'è dubbio, quello che è avvenuto e che sta avvenendo, quell'itinerario di conversione per cui l'empio è sottratto a quella condizione di aberrante contraddizione rispetto alla vocazione alla vita, così come ce ne parlava il Salmo 32, ebbene, come l'empio diventa giusto, come l'empio è giustificato, e questo itinerario coincide con un apprendistato alla scuola della gioia. E credo che sia importantissimo per noi tenerne conto e proprio accogliere il salmo che adesso leggeremo passo passo, ma mi sbrigo, in tutta la sua potenza di come dire, inserimento, di innesto e anche di scardinamento rispetto al nostro vissuto, ai nostri stati d'animo e al nostro modo di registrare gli eventi che danno misura al tempo che viviamo oggi. E proprio, vedete, a questi apprendisti alla scuola della gioia che sono forniti gli strumenti, e infatti lodate già con la cetra, c'è l'arpa di 10 corde, suonate, c'è la musica e c'è il canto, ci sono gli strumenti musicali ma c'è la voce umana e tutte le voci, ed ecco, si dà per scontata anche la abilità di coloro che sono apprendisti alla scuola della gioia, come sono apprendisti anche alla scuola del suono degli strumenti, alla scuola del canto, e d'altra parte c'è di mezzo proprio questo apprendistato alla gioia, l'esperienza della novità per eccellenza. Quando qui nel versetto 3 leggevo: cantate un canto nuovo, un canto nuovo, una vita nuova, ma la novità della vita sta proprio nella gioia di vivere. La vita è nuova là dove questa novità ormai è acquisita, anche se si tratta di un percorso che è avviato e già valorizzato con sincerità, non è un percorso completo, questo lo sappiamo e non conviene che non ce ne dimentichiamo mai, ma è la novità. È la novità che ha segnato la vicenda di quell'empio di cui ci parlava il Salmo 32, anzi era lui stesso che parlava di sé in prima persona, è lui stesso che si è presentato e che ci ha dato testimonianza della beatitudine che lo ha strappato alle logiche del suo fallimento. Ed ecco, cantate un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate. C'è di mezzo naturalmente la fatica di questo cammino, l'apprendistato nel suono degli strumenti musicali o nel canto non è un'impresa disponibile a tutti, indipendentemente da un impegno serio, rigoroso, continuo. Certamente la gioia di cui si parla qui non è un'euforia momentanea e superficiale, è una gioia che riempie da dentro tutto il costrutto di un'esistenza umana che oramai è testimone di quale strada apre la misericordia di Dio per gli empi che si convertono. Ecco, a questo punto il Salmo prosegue nel corpo centrale in 3 sezioni, vi dicevo, che danno forma alle diverse modalità, così come l'orante o il sapiente che ha redatto per noi questo testo, ce ne porge come dire così, il documento, diverse modalità di rivelazione. E in primo luogo, dal versetto 4 arriviamo al versetto 9, fino al versetto 7, siamo invitati a contemplare la parola creatrice del Signore, parola creatrice. E poi i versetti 8 e 9 che concludono questa prima sezione, come già vi dicevo poco fa, insistono nel rimarcare elementi di carattere esortativo, di incoraggiamento. Ma leggiamo. Poiché, ecco, si passa dall'invitatorio al corpo del canto di lode, poiché retta è la parola del Signore, la parola del Signore, e la parola creatrice. Subito qui veniamo a sapere che fedele è ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia piena la terra. E vedete che qui abbiamo a che fare con la parola creatrice, che è protagonista di quell'impresa che adesso sta squadernando dinanzi a noi tutti gli spazi dell'universo e conferisce a essi le misure di un ordine che è perfettamente armonioso e d'altra parte un ordine che è manifestazione di una gratuità puntuale, capillare, negli spazi e nei tempi della creazione, in modo tale che ogni componente di questo disegno è rivelatrice di un di una particolare dotazione, una dotazione nel senso di essere ogni componente portatrice di un dono, e un dono che nella sua gratuità è interno a questa architettura così ampia e così proiettata su una scena cosmica che sfugge certamente al nostro controllo, ma di questa scena cosmica nella sua immensità noi siamo in grado di cogliere l'ordine, l'armonia, la bellezza, la gratuità. Infatti qui stava dicendo, vedete, egli ama il diritto e la giustizia, in questo caso appunto è l'ordinamento dell'insieme, ed è tutto espressione da parte sua della sua volontà d'amore e della sua fedeltà nell'amore, della sua grazia. Qui la chesed della sua grazia è piena la terra, vedete, subito aggiunge: dalla parola del Signore furono fatti i cieli e dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. I cieli, e quindi come in un otre raccoglie le acque del mare e chiude in riserve gli abissi. Vedete, poche parole, ma sistemate qui secondo criteri che sono certamente dotati di una lucidità sapienziale quanto mai ammirevole. Il cielo, l'immensità del cielo, la grandezza sconfinata, ma il cielo, vedete, con quelle schiere che sono le costellazioni, il soffio della sua bocca, il soffio di colui che parla, è la parola creatrice che spalanca dinanzi a noi questo avvolgimento immenso dove tutto viene contenuto all'interno della volta stellata, ed ecco una capienza che è dimostrazione di come tutto nella creazione è a dimora, tutto quel che esiste nella creazione è contenuto all'interno di un disegno di ospitalità. Il cielo, nella sua immensità, è rivelazione di un avvolgimento paziente, fedele, che custodisce, che accoglie. E nello stesso tempo, vedete, abbiamo a che fare poi con il mare, e il mare che in moltissimi casi è considerato come l'espressione nel contesto dell'universo creato da Dio di forze minacciose, forze incombenti, forze travolgenti, il mare che vorrebbe invadere la terra, il mare che travalica, il mare in tempesta, il mare, e il mare è testimonianza per noi che stiamo contemplando come la parola creatrice di Dio realizza la sua opera, è testimonianza di una avversità addomesticata. Vedete come in un'otre raccoglie le acque del mare, la parola che contiene il mare, e lo contiene dentro delle misure che lo riconducono in obbedienza a un disegno che garantisce l'armonia, garantisce l'ordine, garantisce la bellezza, garantisce la gratuità. Tant'è vero che qui vedete chiude in riserve gli abissi, su questo versetto versi padri della Chiesa riflettono, c'è una profondità abissale. Ma di per sé l'abisso è un luogo oscuro, un luogo che si prospetta come ipotesi di sprofondamento mortale, ed ecco, gli abissi sono luoghi che custodiscono le riserve. La lettera qui parla di ricchezze, parla di tesori. E la terra, vedete, tra il cielo che nella sua immensità ci contiene come casa di cui siamo ospiti, l'abisso dove sono depositate le ricchezze inesauribili che confermano il valore prezioso dell'intero complesso, ed ecco la terra, e la terra e i suoi abitanti, e la terra e tutte le creature che la calpestano, e ci siamo anche noi, parola del Signore. Ed ecco allora i due versetti che fanno da coda aggiuntiva a questa prima sezione: tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del mondo. Vedete adesso la terra e coloro che abitano su di essa, ci siamo anche noi, e qui non c'è dubbio, questo timore è atteggiamento di ossequio, atteggiamento di rispetto, atteggiamento di ammirazione allo stesso tempo, per il Signore e la sua parola creatrice. Tutta la terra tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Dunque, prima sezione del nostro Salmo, motivo per lodare il Signore, ma il motivo per intraprendere, meglio ancora, proseguire nel cammino della conversione alla vita, che è il cammino della gioia, è la parola creatrice del Signore. Primo motivo, il suo modo di rivelarsi nella parola, e nella parola che conferisce a ogni creatura nel contesto di questa immensità il valore di un dono singolare, unico, irripetibile. Ed ecco gli abitanti che si muovono sulla faccia della terra, ci siamo noi, testimoni e spettatori di questa potenza creatrice della parola del Signore, che vedete riguarda non soltanto l'avvio conferito a un complesso di elementi cosmici, chissà quando, ma è una creazione in atto, è una creazione che continua, è una creazione che è sempre attuale, è creato il tempo, è creato lo spazio, è creato questo momento e questo luogo. Ed ecco, tema il Signore tutta la terra, e davanti a Lui gli abitanti del mondo, siamo noi. E vedete, questo tremore qui è un tremore che fa tutt'uno con l'urgenza della gioia, così come si è prospettata alla fine del salmo precedente e nell'invitatorio. Non è un tremore che contraddice la gioia, è un tremore che è intrinsecamente fuso, in certo modo addirittura confuso con quella stessa gioia. Seconda sezione, e qui adesso il testo è più breve, centrale nel nostro Salmo, sono i versetti 10, 11 e 12. Versetti 10 e 11. Adesso vedete, l'attenzione è rivolta agli eventi che danno forma allo svolgimento della storia umana. Infatti leggo: il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Qui è la storia fatta dagli uomini, la storia fatta dagli uomini che pretendono a loro modo di realizzarsi come protagonisti, ma quella storia fatta dagli uomini è sottoposta a un discernimento radicale, vedete, perché il protagonista della storia umana è proprio lui. Nella sezione precedente abbiamo a che fare con l'universo, il cosmo, la parola creatrice dei tempi e degli spazi, di questo tempo e di questo spazio, il nostro essere adesso qui. Ed ecco adesso invece il Signore, in quanto è colui che si rivela attraverso gli eventi della storia umana, in quanto intende realizzare una sua intenzione, quello che è costruito nel suo cuore. Infatti subito il versetto seguente dice: ma il piano del Signore sussiste per sempre e il pensiero del suo cuore per tutte le generazioni. Vedete che gli stessi due termini che comparivano nel versetto 10 ricompaiono adesso: i disegni delle nazioni, i progetti dei popoli, adesso il piano del Signore, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Dunque è il cuore di Dio che si è aperto attraverso gli eventi della storia umana in modo tale da rivelare la sua intenzione. D'altra parte la storia umana è la storia che è segnata in maniera drammatica da tutte quelle imprese di cui gli uomini vogliono rendersi autori, ma il Signore annulla i disegni delle nazioni e rende vani i progetti dei popoli. È una storia fratturata, è una storia piagata, è una storia sbagliata, è una storia che si trascina passando attraverso innumerevoli fallimenti, eppure è una storia di salvezza. Perché è l'intenzione di Dio che fa di questa storia, così inquinata come essa è, una storia che obbedisce a una scelta d'amore, a una volontà d'amore, a quella intenzione d'amore che da sempre custodita nel segreto del suo cuore e che adesso in questa storia, nel corso di questa storia, nello svolgimento di questa storia, inquinata come essa è, si rivela. Tant'è vero che, vedete, il Salmo, la sezione si conclude adesso con il versetto 12, che è solo un versetto che dà ancora una volta un impulso esortativo descrizione tutta da contemplare, a cui erano dedicati due versetti precedenti. Adesso dice: beata la nazione di cui Dio è il Signore, di cui il Signore è Dio, meglio bisogna dire così: beata la nazione di cui il Signore è Dio, il popolo che si è scelto come erede. Ecco, notate che siamo nel centro del Salmo e c'è una beatitudine. e la beatitudine di quel popolo che è stato scelto. E quel popolo che è stato scelto, vedete come riferimento che in modo sacramentale manifesta dal di dentro della storia umana qual è l'intenzione di Dio. Come la storia umana non è storia abbandonata al protagonismo umano che produce conseguenze devastanti, ma è una storia umana che si sviluppa in obbedienza alla signoria di Dio, che di questa storia è il protagonista e ne è testimone il popolo che si è scelto come erede, dove tra l'altro vedete c'è un accenno inconfondibile al rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, ma c'è un rapporto di paternità. Il popolo che è erede è il popolo che viene configurato alla maniera identità particolare che compete in un contesto familiare ai figli che ereditano, al figlio che eredita l'eredità paterna. E dunque vedete la storia umana come rivelazione di una presenza paterna del Signore. È una presenza paterna che fa di questa storia umana, con tutte le vicissitudini incresciose che conosciamo e drammatiche, tragiche, di cui siamo tutti consapevoli e ci siamo dentro, fa di questa storia un sacramento rivelativo della sua paternità, della sua volontà d'amore. E ancora, vedete, motivo di gioia, l'urgenza della gioia, il creato, diceva il testo della sezione precedente, la parola creatrice. E adesso il cuore di Dio si è aperto, la sua intenzione si è configurata attraverso gli eventi della storia umana come volontà d'amore, ma bisogna subito aggiungere una volontà d'amore che è in grado di instaurare una relazione vitale. Non solo una volontà d'amore che regala quello che ha di suo, ma una volontà d'amore che instaura una relazione di vita organica come il genitore si manifesta al figlio per il quale l'eredità è stata depositata. Ecco, beata la nazione di cui il Signore è Dio. E allora la terza sezione del nostro Salmo, dal versetto 13, adesso arriviamo al versetto 19, poi ci sono gli ultimi tre versetti dell'epilogo, e adesso vedete il Signore guarda dal cielo, ecco, versetto 13, il Signore guarda dal cielo, adesso lo sguardo del Signore, l'occhio del Signore è come una sorgente di luce. E questo sguardo che qui viene annunciato si effonde come un raggio luminoso e penetra. E adesso la sezione che stiamo leggendo ci invita a considerare esattamente motivo per lodare Dio, ma motivo per gioire, per fare della nostra vita una crescita senza limiti nell'esperienza della gioia. La sua modalità rivelativa che raggiunge l'intimo e il segreto e la profondità di ogni cuore umano. Vedete, la parola creatrice è l'universo. La storia umana nel suo divenire e nelle sue evoluzioni, nelle sue contraddizioni, rivelazione di un rapporto d'amore che chiama l'umanità a ritrovarsi in un contesto di famiglia. Ed ecco adesso per tutti e per ogni essere umano la conoscenza di cui è rivelatore il Signore, conoscenza nel senso che è Lui che penetra nel cuore umano e agisce nel cuore umano. Leggiamo: il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini, tutti i figli di Adamo, dice, tutti i figli di Adamo. Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra, scruta tutti gli abitanti, tutti, Lui che solo ha plasmato il loro cuore. E qui traduzione può variare, ma c'è chi intende un certo termine presente in ebraico come che ha plasmato l'unità del loro cuore, dunque i cuori che si uniscono, ma più probabilmente qui è da intendere proprio così come stiamo leggendo, ma meglio ancora ci si può esprimere in questi termini. Lui che solo ha plasmato, interessante questo verbo, plasmato ogni cuore umano, uno per uno, ogni cuore umano. Ecco, in questo senso va la traduzione in greco in maniera inconfondibile, ma in questo senso anche molti studiosi preferiscono leggere e interpretare il testo in ebraico, in questo versetto 15. Lui che conosce ogni cuore umano, uno per uno, uno per uno. Dunque è quello che già vi suggerivo poco prima, che adesso il testo ci sta manifestando in maniera così semplice ma così diretta. Notate tra l'altro che il verbo plasmare, vi dicevo di tenerne conto, è il verbo che serve a indicare l'attività di un artigiano che manovra la creta, dunque è un lavoro che implica l'impegno ma anche la competenza di chi sa manovrare un materiale delicato, è un lavoro artigianale che peraltro, vedete, per quanto possa apparirci un segno di umiltà da parte di colui che guarda, di colui che ha un occhio, di colui che illumina, di colui che penetra, di colui che è sorgente di questa effusione, una prospettiva questa che noi facilmente, quasi naturalmente riconduciamo a tutto quello che poi apprendiamo circa l'effusione dello Spirito Santo, la capacità penetrativa di questa lettura che scandaglia ogni cuore umano, ed ecco un'impresa che appunto viene descritta usando un linguaggio che è quello con cui si parla dell'artigiano che manovra la creta e che fatica manualmente e che si sporca le mani e che deve fare i conti anche con gli incidenti e il materiale non sempre pronto all'impiego, ed ecco lui. E vedete che in contrappunto a questo suo modo di plasmare ogni cuore umano, lui che comprende tutte le loro opere, adesso nel versetto 16 e poi nel versetto 17 richiami essenziali a quelle che invece sono le imprese nelle quali gli uomini vogliono dimostrare le loro capacità. Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare. Non mi perdo adesso nei dettagli, ma vedete, quel modo di operare tipicamente umano, che qui attraverso la figura del re acquista una visibilità inconfondibile, laddove determinante è il ricorso qui a un esercito, ai mezzi e alla pesantezza e all'abbondanza e alla consistenza dei mezzi impiegati. Poi c'è di mezzo un richiamo più preciso al prode, il Gibor, il prode, che mette in campo le sue doti personali, quali che siano, e ogni prode ha le sue abilità. E poi c'è di mezzo il cavallo che fa bella figura di sé nelle parate, ma adesso vedete, per quanto i mezzi messi in campo dal re siano poderosi, per quanto le abilità del prode siano affascinanti, per quanto la cavalleria possa incantare lo sguardo di chi osserva la scenografia della parata, in nessun modo questa capacità di progettare, di intervenire, di operare può essere equiparata allo sguardo luminoso con cui il Signore raggiunge l'intimo profondo del cuore umano. Ecco. E adesso vedete gli ultimi due versetti di questa terza sezione. Ecco, dice il versetto 18, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia. Interessante, perché vedete, il nostro Salmo non ci invita a prendercela con quel re, con quel prode, a ridurre i cavalli, semmai appunto animali utili per il lavoro e non per la guerra. Non ce ne parla proprio. Quello che qui è il motivo per cui il cammino della nostra conversione è cammino che sta maturando nella intensità, nella inesauribile abbondanza della gioia, è dato dal fatto che l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia. E qui dice poi, per sottrarlo alla morte e farlo vivere in tempo di fame. Dunque abbiamo a che fare con quella luce che si incide nel nostro vissuto interiore. Poco importano le scenografie esterne in questo caso, poco importa liquidare, eliminare, contestare, sconfiggere le realtà che occupano la scena visibile del mondo, re o prodi o cavalli che si siano. Quello che conta è che il Signore con il suo occhio luminoso raggiunge il confine profondo, il confine buio, il confine oscuro dell'animo umano, laddove quella oscurità che sfugge al nostro stesso controllo. Qui viene sintetizzata mediante due segnali: la morte, la fame, la morte, la fame, e il buio che che nel cuore umano diventa risucchio mortale, quel buio che nel cuore umano diventa il luogo nel quale è intrappolata una fame che poi si sprigiona, ma è una fame che non è funzionale alla vita, è una fame che è suscitatrice di un rigurgito di morte. Ebbene, proprio là l'occhio del Signore veglia, proprio là l'occhio del Signore e conosce, proprio là l'occhio del Signore è presente e operante, ogni cuore umano, e vedete, ogni cuore umano che è ridotto alla povertà della speranza. Quando qui si parla di speranza, adesso ancora e rapidamente arriviamo in fondo nei versetti seguenti, quando si parla di speranza, la speranza è quella capacità di accogliere nell'animo umano la promessa che viene da Dio, la parola che chiama che viene da Dio, il dono che viene da Dio, ma appunto la speranza è questo spalancamento dell'animo, è questa illuminazione profonda del cuore, questa invasione della luce là dove la tenebra altrimenti è dominante, la tenebra che ci chiude dentro a un'agonia mortale. Ed ecco, per sottrarlo alla morte e per farlo vivere in tempo di fame, e anche i nostri giorni, anche questo giorno, questo tempo, queste settimane, questi mesi, questo anno, questa tappa della vita, per noi, per la nostra generazione, e la nostra generazione in dimensioni veramente ecumeniche, tutti i popoli della terra partecipi di un'unica storia. Ed ecco, qui vedete la speranza, la speranza dove quella luce che si incide nel nostro vissuto interiore apre lo spazio che è in grado di accogliere nella povertà, perché appunto è uno spazio aperto che non stringe, che non possiede, che non si appropria, che è il luogo interiore della speranza. Là vive la gioia, là vive la gioia, in quella povertà vive la gioia, chi spera nella sua grazia. Già, e allora vedete, il Salmo si conclude, versetti 20, 21 e 22, con una dichiarazione, una breve serie di dichiarazioni che ci rimandano ancora una volta alla testimonianza gioiosa di quell'orante che ha scoperto come nel rivelarsi del mistero di Dio a lui, a noi, al mondo, all'umanità, alla storia, ma nel rivelarsi del mistero di Dio a lui è come se, ma in realtà è proprio così, è stato rivelato lui a se stesso. È il mistero di Dio che ci rivela a noi stessi, Ed ecco la gioia di questa relazione che invade l'intimo del nostro animo umano, che è ridotto in condizione di attesa, in condizione di speranza, in condizione di povertà. E allora leggo versetto 20. L'anima nostra attende il Signore. Ecco, un'attesa. Proprio quell'attesa che nella povertà, come vi ho appena detto, vive la gioia della relazione in cui il rivelarsi del mistero di Dio ci rivela noi stessi. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore. Vedete come qui l'epilogo riprende esattamente gli imperativi del prologo, l'invitatorio. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Qui bisognerebbe all'inizio dei due stichi del versetto 21 mettere un bel perché. Perché in Lui gioisce? Perché noi confidiamo nel suo santo nome? Il Signore sia su di noi. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Notate, questi tre versetti sono notati di una densità, anche proprio di una pregnanza teologica davvero singolare. Il nostro essere rivolti verso di Lui, l'anima nostra attende il Signore, il nostro essere collocati in Lui, è il versetto 21, e quindi il nostro essere abitati da Lui. Su di noi la tua grazia che viene a dimorare, in noi che siamo ridotti alla esperienza della povertà, di un animo aperto come capienza che accoglie una promessa che non possiede, ed è il luogo interiore in cui la gioia si manifesta in tutta la sua novità, la gioia di vivere. Padri della Chiesa leggono il Salmo 33 facendo a più riprese riferimento alla vita trinitaria di Dio. Ed ecco chi siamo noi in rapporto alla vita trinitaria di Dio, la parola fino all'incarnazione di essa nel Figlio, la paternità di Dio, la luce del suo sguardo come effusione dello Spirito Santo. In ogni caso, ecco, chi siamo noi laddove Lui, il Dio vivente, si è rivelato? E noi siamo sempre più poveri e sempre più gioiosi e liberati per far della nostra vita un'espressione di lode che celebra il Dio vivente e la sua inesauribile volontà d'amore. Tenete presente che il versetto 22, fiat misericordia tua domine super nos quem admodum speravimus in te, la conclusione del Te Deum, la tua misericordia, Signore, sopra di noi, si deposita sopra di noi, nel senso che penetra in noi, quem admodum, in quanto speravimus in te. Così il Te Deum. Lasciamo da parte il Salmo. Vedo che ho già consumato molto tempo. E invece prendiamo in considerazione di nuovo il Vangelo secondo Matteo. Abbiamo a che fare con la parabola delle 10 vergini nel capitolo 25. Qualche piccolo richiamo alle pagine che precedono questo testo. Non sto a illustrare in tutti i suoi elementi, ma un po' di slancio mi sembra necessario per fermarci poi per quel che sarà possibile su questa parabola. Gesù è a Gerusalemme, come sappiamo, è la dimostrazione operosa di quella volontà d'amore di cui Gesù ha insegnato, ma adesso è il momento in cui dall'insegnamento si passa alla dimostrazione, come leggevamo nella catechesi dell'Evangelista Matteo, questi passaggi sono ben segnalati. Nel frattempo Gesù è in difficoltà con i discepoli e il nostro Evangelista Matteo ha segnalato la tristezza dei discepoli. La tristezza, a più riprese, ne parlavamo in altre occasioni. Ed ecco l'autorità del Maestro che nella sua mitezza, Gesù che entra a Gerusalemme e tutto quello che ne consegue, nella sua mitezza rivela la signoria di Dio. Signoria di Dio, nella gratuità del suo amore, quel che è motivo di sorpresa per tutti. Ricordate poi le parabole di Gesù, capitoli 21, 22, le dispute di Gesù, ben quattro dispute, sino alla fine del capitolo 22, laddove leggiamo il versetto 46 che nessuno era in grado di rispondergli nulla e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Dunque, sorpresa per tutti. Quello che Gesù non solo sta dicendo ma sta realizzando col suo modo di essere presente a Gerusalemme è motivo di sconcertante imbarazzo per tutti, sorpresa, una novità, la signoria di Dio nella mitezza di cui Gesù è testimone in quanto maestro che ha a che fare con i discepoli che sono incapaci di seguirlo, incapaci di ascoltarlo, incapaci di corrispondere, incapaci di aderire. E dunque un fallimento, certo, è un fallimento tragico, ed ecco il magistero di Gesù. Fatto sta che di seguito intendo al capitolo 22, nel capitolo 23 Gesù usa il linguaggio dell'invettiva, guai, 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 a più riprese, e d'altra parte è un'invettiva che non è il puro sfogo del risentimento o del rimprovero, è l'invettiva che si esprime compiutamente nel lamento. Vedete gli ultimi versetti del capitolo 23? Parla di quello che deve avvenire e Gerusalemme, Gerusalemme, versetto 37, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Ecco il lamento, vedete, non è l'invettiva che è chiusa in se stessa come volontà di condanna, espressione di una volontà di condanna, è un'invettiva che invece è offerta lamentosa di un'occasione ancora aperta all'incontro. Tant'è vero che qui Gesù dice: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina che raccoglie i pulcini sotto, e voi non avete voluto, ed ecco la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Che pena, che dramma, che delusione. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte. Vedete che vi dà un appuntamento. Nel suo lamento Gesù rinnova un appuntamento. Quando direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. In realtà questo è il versetto del Salmo 118 che è stato proclamato quando Gesù è entrato a Gerusalemme. Ma adesso qui viene dato un altro appuntamento. Vedete, c'è un rinvio da parte del maestro che sperimenta in maniera davvero dolorosissima la delusione per come i suoi discepoli non corrispondono, e dunque è un fallimento, ma il fallimento non è semplicemente dei discepoli, è il fallimento suo, è il fallimento del maestro, è il maestro fallito insieme con i suoi discepoli. Eppure vedete ancora rivela una commovente urgenza d'amore. E mentre contesta e sbugiarda contraddizioni e ipocrisie, tutto il capitolo 23 lo dimostra, contraddizioni e ipocrisie di ogni genere, ci chiama ancora a un nuovo appuntamento. Ecco qui i versetti che chiudono il capitolo 23. Un nuovo appuntamento. E questo appuntamento, vedete, riguarda quando voi mi vedrete e direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. E intanto qui è inglobato all'interno di questo annuncio lo svolgimento del tempo che passerà attraverso le generazioni, attraverso i secoli e i millenni. È il nostro tempo, compreso questo giorno. Noi siamo tutti misurati dal richiamo a questo appuntamento e il nostro tempo in vista del suo ritorno. E il nostro tempo, vedete, come occasione ancora propizia per intraprendere quel cammino di discepolato che conduca alla pienezza della vita, in modo corrispondente al dono d'amore che abbiamo ricevuto da Lui, per come Dio ci ha donato suo Figlio e per come Dio in suo Figlio Gesù Cristo ha trovato compiacimento. Ed ecco, questa è la novità che ormai una volta per tutte è entrata nella storia umana. Ed ecco che in questa volontà d'amore, in questa pazienza d'amore, ci è dato un appuntamento che conferisce a quei discepoli che hanno perso l'occasione, che sono in ritardo, che sono distratti, che ancora non hanno preso sul serio il dono ricevuto. E questo ci riguarda tutti, generazione dopo generazione, ci riguarda in quanto siamo parte di un'unica storia, ci riguarda personalmente. Ci è dato un nuovo appuntamento. E allora qui vedete di seguito capitoli 24 e 25 il discorso apocalittico, e ci siamo, discorso apocalittico. La storia umana è tempo di conversione per il cuore umano, questa è la ragione d'essere di questo tempo che si prolunga dall'evento di cui è stato protagonista il Figlio a compiacimento del Padre una volta per tutte, e il suo ritorno, la sua parusia. È il tempo nostro, tempo di conversione per il nostro cuore umano. Colui che è stato rifiutato, proprio lui, ci viene incontro come il Signore della fine. Lui. Questo è per noi il tempo dell'assenza, della lontananza. Lui è portato a compimento la sua missione, il Figlio che è entrato nella gloria, ed ecco, questo è il tempo della pazienza di Dio, già ve lo dicevo, perché è Lui, il Dio vivente, che si è compiaciuto di quel Figlio dell'uomo, così come Gesù stesso si è presentato a noi. Ed ora nel mistero della delusione che si è spalancato per noi, nella profondità della vita di Dio, vedete, il mistero di Dio si è presentato a noi attraverso suo Figlio Gesù Cristo, il rifiuto che ha ricevuto, che ha subito, che ha patito, la delusione rispetto alla mancata corrispondenza da parte dell'iniziativa umana. Qui il caso dei discepoli è un caso esemplare, ma poi c'è tutta la storia umana, ci siamo tutti noi. Ed ecco, nella profondità del mistero di Dio, laddove si è rivelata a noi questa pazienza d'amore, e adesso contempliamo la venuta di colui che segna la fine dell'impietà. Già, i Salmi 32-33, la fine dell'impietà. Colui che viene, viene e segna la fine, ma vedete, la fine è la fine dell'impietà. La fine, quando mi vedrete, direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Nella luce della sua parusia, il nostro tempo si viene svolgendo come un tempo di conversione. È il tempo che è donato a noi come appuntamento verso colui che viene. E questo tempo finisce in obbedienza a lui che viene. Il suo venire detta la fine. Vedete, non è il nostro tempo che finisce, è il tempo che finisce in obbedienza a lui, ma in obbedienza a lui che viene, a lui che viene. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E allora il nostro tempo finisce nel senso che è il tempo dell'impietà che finisce. Se voi date uno sguardo ai primissimi versetti del capitolo 24, Gesù esce dal Tempio, ci sono i suoi discepoli, osservano le costruzioni, che meraviglia, un'impresa architettonica straordinaria, come sappiamo. E Gesù dice, ma non resterà pietra su pietra, tutto verrà diroccato. E allora adesso sono seduti sul Monte degli Ulivi e i suoi discepoli gli si avvicinano e in disparte gli dice, ma dici, quando accadranno queste cose? Queste cose sarebbero quelle relative al Tempio, ma poi l'attenzione si svolge in altra direzione. E quale sarà il segno della tua venuta, la tua parusia, e della fine del mondo? Il segno della tua venuta e della fine del mondo. Ecco, questa coincidenza adesso è la chiave interpretativa di tutto quello che Gesù lascia ai suoi discepoli come ultimo messaggio, il suo ultimo discorso. È il tempo che finisce, la fine, ma il tempo che finisce non finisce rispetto a noi che finiamo, ma finisce rispetto a lui che viene. Lui che viene. Il nostro tempo finisce in obbedienza a lui, alla sua parusia. Ed ecco, vedete, tutto il discorso qui, discorso che fa riferimento a più riprese alla sua venuta e ci offre i criteri interpretativi di quello che sta avvenendo e così come le generazioni si avvicendano e la scena del mondo è caratterizzata da tumulti di ogni genere, contraddizioni, ma i movimenti profondi dell'animo umano. Se voi prendete il versetto 29 del capitolo 24, leggiamo così, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce, questa è una citazione di Isaia, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte, attenzione, allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Ed egli manderà i suoi angeli e perché dunque il figlio dell'uomo che viene, si batteranno il petto tutte le tribù della terra, piangeranno. Sapete, questa è una citazione del profeta Zaccaria, sta scritto anche sul bordo della pagina, Zaccaria, e qui si tratta della profezia di colui che dice il profeta Zaccaria è il trafitto, la visione del trafitto, la visione del trafitto. E qui nel discorso escatologico e apocalittico, così come ce lo propone l'evangelista Matteo, questa citazione di Zaccaria che non compare negli atti sinottici, questa citazione di Zaccaria è molto istruttiva per noi. Colui che viene è colui che dalla parte del fallimento umano, il trafitto, ci rende presentabili al Padre. Viene il trafitto. Viene, ricordate che questa è la citazione che viene anche segnalata dall'Evangelista Giovanni, quando colui che vede il trafitto vede sangue ed acqua. Ecco, il Signore crocifisso che ormai ha consegnato il respiro. Ed ecco, colui che è il trafitto, ed è colui che porta in sé i segni del rifiuto che ha subito, ed è colui che è all'origine, vedete, di questa radicale conversione del cuore umano, si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno. Dunque, questo è il tempo della nostra conversione, e questo è il tempo che il nostro evangelista Matteo chiama il tempo della veglia. Il nostro evangelista Matteo usa questo linguaggio, tempo della veglia, dove vegliare per lui significa imparare a decifrare il tempo che ci è dato, un secolo, un millennio, due millenni, quello che sarà. Noi non sappiamo né il giorno né l'ora, ma l'appuntamento è dato, e il rapporto a lui che viene è dettato alla fine di questa empietà che si viene consumando, si viene esaurendo, che finisce. E allora qui dice Matteo che è giunto il tempo, o è il criterio che lui porge a noi in maniera così sintetica, ma anche in maniera così magistrale, per interpretare il tempo attuale, il nostro tempo, in vista dell'appuntamento, il tempo della veglia. E qui si parte nei versetti seguenti da un richiamo alla figura di Noè, versetti da 37 a 41, la figura di Noè, e poi ci sono quattro parabole. Già. Il tempo di Noè, come fu al tempo di Noè, il tempo dell'ignoranza, mentre Dio sta facendo nuovo il mondo. E adesso vedete, questo che è il tempo dell'ignoranza è il tempo della veglia. È il tempo della veglia, perché Dio sta facendo nuovo il mondo. Un'esperienza che in certo modo possiamo ricondurre proprio alla testimonianza che abbiamo ricevuto dall'orante nel Salmo 33. Una novità. Ma questo è il tempo dell'ignoranza, il tempo dello smarrimento, è il tempo della confusione, è il tempo del disordine, è il tempo dell'orrore, è il tempo della cattiveria, è il tempo dell'ingiustizia, è il tempo dell'impietà, è il tempo della veglia. Adesso è il tempo di vegliare, e lui diceva la gioia di vivere, per i motivi che poi ha illustrato a modo suo, con competenza magistrale, che non possiamo in nessun modo trascurare, come abbiamo constatato. Fatto sta che adesso ci sono quattro brevi parabole, solo un richiamo. La prima qui, brevissima, dal versetto 42 al versetto 44. Vegliate dunque, dice il versetto 42, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. E allora il padrone di casa che ha a che fare con il ladro, non mi perdo nei dettagli. Il tempo in cui vegliare significa sperimentare come sia indifendibile la nostra casa, perché il ladro viene. Salmo 31 al suo tempo ci parlava di una fuga impossibile, non posso più fuggire, non si può più fuggire, non posso più scappare. E allora il Salmo 32 è intervenuto ed ecco, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Indifendibile la casa, perché il ladro viene, e anzi, constatando il fatto che il ladro viene, e che vegliare non significa restare svegli tutte le notti, perché stare svegli tutte le notti diventa patologicamente pericoloso e drammaticamente insopportabile. Dunque qui bisogna desiderare che il ladro venga prima possibile. È una rieducazione del desiderio che il nostro evangelista Matteo ci sta suggerendo, proprio là dove ci raccomanda di vegliare. È un desiderio che si sta man mano elaborando, configurando, alimentando, crescendo, nell'animo nostro stiamo desiderando la sua venuta. Perché non possiamo mica stare ad aspettare il ladro, non sapendo in quale giorno o in quale notte e in quale ora verrà, perché certamente verrà. Seconda parabola, dal versetto 45 al versetto 51, qui adesso Il servo fidato e prudente dice che il padrone ha proposto, preposto ai suoi domestici, poi se n'è andato, poi il padrone ritorna. Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così, in verità gli affiderà, eccetera, eccetera. Il servo fidato, pistos, dice, e fronimos, prudente. Vedete, qui in questo aggettivo prudente, bisogna intendere sapiente, fronimos, sapiente, ma qui c'è di mezzo un affinamento del gusto interiore. Questo servo è fidato in quanto è sintonizzato con i suoi sentimenti, con i suoi atteggiamenti, con il suo modo di intendere, di ragionare e di orientare le intenzioni che danno forma alla sua vita, nell'animo suo, sintonizzato con il padrone di casa. Per questo è prudente. Vedete, prudente, allora, una traduzione un po' insufficiente, fronimus, perché è affinato nella sua modalità interiore di interpretare le cose, per cui sente in sintonia con il padrone, tant'è vero che per questo il padrone dice beato, ecco quel servo, e gli dà modo di al suo ritorno di amministrare tutti i suoi beni. Il gusto di una responsabilità relativa a una casa che non è la sua e che non è la nostra. Vedete, altro elemento che si aggiunge in questo itinerario di conversione che il nostro Evangelio Matteo chiama veglia. Questa acquisizione interiore progressivamente, in modo sempre più lucido e sempre più servizievole, di quel gusto che ci responsabilizza nei confronti di una casa che non è nostra. Una casa che è del padrone. Il mondo, la storia, ci sta dentro tutto. Terza parabola, la nostra, qualche momento, e poi bisogna che ci fermiamo. E qui conosciamo bene il testo. Il regno dei cieli, simile a 10 vergini. Ecco. Questo è il tempo, il nostro tempo, nel quale è in corso l'allestimento di una festa di nozze. Ricordate quella parabola nel capitolo 22 in cui Gesù ci parlava di quel re che ha allestito una festa nuziale per suo figlio, e ricordate che a suo tempo parlavamo della sposa, e qui di mezzo c'è ancora una volta la sposa, che non è menzionata espressamente, ma le 10 vergini di cui si parla qui in realtà sono una presenza comunitaria. 10 tra l'altro è la cifra che definisce qual è la comunità orante che deve costituirsi per poter pregare insieme. Devono essere 10 i soggetti oranti per fare una comunità. 10. Ma 10 vergini nel senso che sono rappresentanti loro dell'umanità, in realtà non c'è bisogno di andare a cercare un'altra sposa. È l'umanità che è coinvolta in questa prospettiva di preparazione all'incontro nuziale con lo sposo. Vedete, c'è di mezzo tutto il carico drammatico di conseguenze dovute a un fallimento, a un tradimento, La nostra storia è storia nel corso della quale è in atto un processo di conversione più che mai necessario, esigentissimo. Perché? Perché al momento dell'evento l'umanità ha rifiutato. È la nostra storia umana che porta con sé le conseguenze del peccato, un peccato che viene dall'inizio, un peccato che è stato clamorosamente dimostrato nel momento della visita, E adesso siamo in veglia, è il tempo della conversione, è il tempo dell'allestimento, della preparazione in vista dell'incontro nuziale. E vedete questa sposa che è l'umanità, e noi tutti ne facciamo parte, un grande corteo, ma tutte le pensate al Salmo 45, le grandi epitalamie, e tutte le esperienze della storia, il lavoro, la fatica, le culture, i popoli, ed ecco l'umanità che è in attesa dell'incontro, viene da una periferia remota nel Salmo 45, quella principessa che è fidanzata dello sposo, veniamo da chissà quale profondo abisso, veniamo dal fallimento, veniamo dal disastro, veniamo dall'inferno, di là siamo stati tirati fuori dall'inferno e per incontrare lo sposo. Ed ecco, adesso è notte, dice qui, la notte, notte, e lo sposo ritarda, tempo del ritardo. Anche nel caso precedente c'era un ritardo del padrone che ancora non tornava, ma il servo fedele è rimasto al suo posto. E adesso vedete c'è un ritardo. Beh, d'altronde vedete, qui passano i secoli, passano i millenni, il ritardo è macroscopico. Quando vieni, quando vieni? Ritardo. E d'altra parte questo ritardo anch'esso ha un valore provvidenziale, anch'esso appartiene a quella rivelazione del mistero che poco fa sintetizzavo con l'espressione della pazienza d'amore del Dio vivente. E dunque il ritardo. E nel frattempo tutti dormono, vedete che sono 10, tutti dormono. Il problema non è questo, non è che siccome dormono allora non vegliano. La veglia vuol dire un'altra cosa. La veglia vuol dire un'altra cosa. Cosa vuol dire? Vedete, qui c'è di mezzo l'olio. E l'olio che arde nella notte, guardate bene questa scena, è un punto di luce. Ma è anche un olio odoroso, un olio che emana profumo, che esala, un alone di aroma gratificante, è l'olio che arde nella notte. Vedete che per renderci conto di quello che sta succedendo qui, mi sembra importantissimo tener conto del fatto che l'aggettivo con cui sono identificate cinque delle vergini è l'aggettivo phronimos, lo stesso aggettivo che abbiamo incontrato poco prima, le vergini sagge, poi ci sono le vergini morè, le vergini stolte. Ma cosa vuol dire questa saggezza, questa sapienza? Cosa vuol dire? Qualcosa vi dicevo poco fa a modo mio, ma se noi sfogliamo le pagine a ritroso per arrivare al capitolo 7, siamo ancora alle prese con il discorso della montagna, ultime battute del discorso della montagna, versetto 24, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio, ecco qui l'aggettivo, l'uomo saggio, 7:24, che ha costruito la sua casa sulla roccia, eccetera, mentre invece l'uomo stolto è quello che non ascolta la mia parola. Dunque, qui, senza andare tanto adesso per vie traverse, direttamente conviene subito che ci intendiamo, c'è di mezzo l'ascolto della parola. L'ascolto della parola. E quell'olio che arde, quell'olio che illumina, nel buio della notte, una esalazione di profumo, è l'ascolto della parola. Ma intanto tutti dormono. Questa è una necessità di ordine fisiologico, ma è una necessità che nella storia umana è condivisa di tappa in tappa, di generazione in generazione, da tutte le tutti noi in tutte le varie configurazioni di ordine culturale, di ordine civile, tutte le attività umane. Beh, in questo contesto dove tutti dormiamo, la parola da ascoltare. E quindi vedete, in quell'olio che brucia, l'affidamento alla promessa che è depositata nel cuore umano. Ce ne parlava il Salmo 33, la parola ascoltata. Questo nel contesto in cui poi tutte dormono, anche le vergini cosiddette sagge dormono. È la nostra povertà notturna che ci riguarda tutti. Allora la distinzione non è per favorire qualcuno e escludere qualcun altro, perché qui la vicenda è unica e siamo tutti coinvolti in questa scoperta, come nel tempo della storia, che è tempo di attesa verso di lui, tutti siamo dormienti, ma in questo tempo è accesa la luce che brilla nell'oscurità della notte e profuma quel tempo di oscurità. Ed è proprio in questo contesto della nostra povertà notturna, dormienti come siamo, che viene lo sposo, viene lui, così che in lui che viene finisce il tempo del nostro dormire, che poi è anche il tempo del nostro morire, dormire, morire. E in lui che viene noi entriamo nella gioia della vita nuova, in lui che viene, entriamo nella gioia della vita nuova. Vedete che questa è la condizione che ci riguarda nel tempo della veglia notturna, mentre dormiamo, vegliamo, in quanto la parola è ascoltata. Ma questo nostro tempo è ancora il tempo della stoltezza. Ci sono le vergini stolte. Le vergini stolte, vedete, non perché bisogna condannarle, non siamo neanche in grado di condannare nessuno, anzi, comprendiamo bene quello che è il loro modo d'essere e di comportarsi. Perché vedete qui, stoltezza è da intendere come il tentativo di non finire. Là dove viene lui non c'è più bisogno della lampada. Mentre invece le vergini stolte vogliono accendere ancora la lampada e non sono prive dell'olio, ma là dove l'olio è stato consumato nel corso della notte, là dove l'olio ha bruciato, illuminato, profumato e il tempo del sonno, il tempo della storia umana, là dove l'ascolto ha aperto gli spazi della povertà, gli spazi della speranza del cuore umano, ecco, quando viene lui e tutto finisce in lui. E adesso invece vedete la stoltezza delle vergini riguarda questa pretesa ancora di gestire il lucignolo fumigante. Dateci dell'olio, il lucignolo fumigante, dico così facendo riferimento a quel versetto che tutti avete nelle orecchie, capitolo 12, versetto 20, dove tra l'altro viene citato il primo canto del servo, Isaia 42, il servo che non contenderà, non griderà, non suderà sulle piazze la sua voce e la canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo fumigante. Ecco il servo, Isaia 42, primo canto del servo, e qui citato dal nostro Evangelista Matteo. Vedete, è l'unico altro caso in cui compare il verbo fumigare, spegnersi. Sono le vergini stolte che dicono le nostre lampade si spengono, Ma viene lui, si prende cura lui del lucignolo fumigante. Questa stoltezza, vedete, ci parla ancora di una pretesa di non finire, gestire ancora la lampada in modo da per dirla in maniera un po' banale, forse un po' brutale, far bella figura. Viene lui, e in lui che viene non c'è più bisogno di lampada né di altro, e noi finiamo, ma in lui che viene noi entriamo nella gioia della vita nuova. Intanto questo è il tempo della veglia che ci conduce a quell'ingresso, e noi stiamo ancora imparando a vegliare, vedete, perché questa stoltezza certamente caratterizza componenti niente affatto trascurabili del nostro vissuto, del nostro discepolato, del nostro apprendistato, del nostro cammino di conversione. Stiamo imparando a vegliare man mano che l'ascolto della parola brucerà come l'olio della lampada, e così saremo sempre più poveri finché il soffio dello Spirito Santo, che custodisce la promessa della vita nel nostro cuore umano, introdurrà ogni nostro finire. Proprio lo Spirito Santo, vedete, che introdurrà quello che in noi finisce come olio che si consuma, come lucignolo che si spegne, ci introdurrà nel cuore del Figlio, lo sposo dell'umanità redenta, laddove anche il nostro cuore umano sarà a dimora e arderà nella fiamma della gioia. Basta.